partito nelle elezioni precedenti. È stato molto importante. Quando parliamo di Apocalisse, dobbiamo vedere qualcosa. Altrimenti è troppo poco. Almeno per me è troppo poco. Se io non vedo qualcosa, Signor Gesù, quindi prendi la nostra comunione e ti preghiamo perché vediamo qualcosa tutti assieme, perché ti vediamo e ti vediamo sul trono e vediamo quello che tu compi oggi e quello che vuoi compiere oggi. Signor Gesù, dacci riccamente la tua luce e dacci anche rivelazione. Voglio venire sul trono e vorrei dirvi cosa sta facendo. Cosa fa il Signore adesso sul trono? Una buona domanda, non è vero? Cominciamo ancora da prima. Che via ha preso lui per arrivare sul trono? Cosa fa oggi sul trono e qual è? A volte le piccole cose minime stanno contro, si oppongono all'opera del trono. A volte sperimentiamo cose minime, ma come vediamo come il Signore è arrivato al trono? Qual è stata la sua via per arrivare al trono? Come l'abbiamo già sentito nelle ultime riunioni, la sua via è stata di venire sulla terra, è diventato un uomo, ha vissuto sulla terra e poi questo fu l'inizio per arrivare al trono. Da un lato ha compiuto un'opera per il perdono dei nostri peccati, è diventato carne, è entrato nell'uomo, ma ancora di più ha vissuto una vita e questa vita era completamente diretta, centrata sull'opera, su questa meta, ma anche diretta affinché lui arrivasse al trono. Quindi vorrei di nuovo leggere in Filippesi 2, Filippesi 2, forse possiamo leggerlo qui a Stoccarda, Filippesi 2, dal versetto 6 fino al versetto 11. Possiamo alternare, le sorelle incominciano e poi continuano i fratelli. Quindi Filippesi 2, 6 a 11. Il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Lode il Signore. Il Signore era un tale uomo che era completamente l'espressione di Dio.
Ma non lo vedeva come un raub.
ma non è... Lui ha svuotato se stesso e ha preso la forma di un servo. Lui ha condotto una vita sulla terra come un uomo, in purezza, in santificazione. Non l'ha vissuta da solo, ma ha condotto gli uomini in questa vita. Da prima i discepoli, e poi ha detto loro per prenderli con sé, seguitemi. E per includere in questa opera anche gli uomini, ha detto di seguirlo. Quando il Signore era sulla terra e agito per 3 anni e mezzo, che avevano questa possibilità di cooperare con Lui, l'hanno invece limitato. E a volte, durante questi anni, sono stati pure un impedimento per Lui. Si sono opposti a Lui. Ma oggi abbiamo visto questa spiegazione. Non hanno nemmeno visto, quando erano sul monte della trasfigurazione, che il Signore era al centro. E Pietro ha detto, allora costruiamo 3 tende. Ma cosa ha detto il Signore? Cosa ha detto Dio? Non era assolutamente d'accordo con questo. Ha preso le altre persone, ha tolto via le altre persone. Matteo 17,5, questo è il mio figlio diletto nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo lui, ascoltatelo. È questo che dovevano imparare i discepoli. Loro venivano da un altro retroscena, un retroscena in cui Mosè era molto importante, era uno dei grandi profeti, era l'uomo più umile sulla terra, un uomo eccezionale, ma qui c'era il Signore, qui stava il Figlio davanti e dovevano i discepoli imparare a passo ad accettare ed ascoltare solo Lui. È quello che oggi il Signore vuole dire a noi, ascoltiamo Lui, ascoltiamolo. Quando lui ha vissuto sulla terra, alcuni hanno riconosciuto che lui era una persona particolare. Per esempio, il Signore stava per agire e ha nutrito molte persone. Per esempio, al Giovanni 6,15, Gesù quindi, sapendo che stavano per venire a rapirlo per farlo re, si ritirò di nuovo. Signor Gesù, lui si è ritirato, quindi lui ha fatto così. I romani non erano persone molto, non governavano bene, ma il Signore non ha fatto niente, non voleva, voleva raggiungere molte persone, voleva andare alla croce. Luca 9,51. Poi, mentre si avvicinava il tempo in cui si sarebbe stato tolto dal mondo, Gesù si mise risolutamente in cammino per andare a Gerusalemme. Il Signore risolutamente si incamminò verso Gerusalemme. Lui sapeva che doveva andare alla croce e anche ha portato questa croce. Possiamo leggere ancora Ebrei 12,1-2. me. Qualcuno vuole leggere? Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è stata proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. La gioia che gli era posta davanti, lui sopportato la croce. Il Signore aveva una meta davanti agli occhi e forse per terminare ancora Apocalisse 3, versetto 21, dove sono i giovani, 3, versetto 21. Puoi leggerlo, per favore? Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Amen. 3.21. Lui ha vinto. Ecco, ha vinto il leone della tribù di Giuda. Ha vinto e si è seduto sul trono. E questa via è andato, lui è andato sul trono passando dalla morte alla risurrezione. E oggi compie la sua opera. Cosa successe dopo la morte e la risurrezione? Possiamo ancora leggerlo? In Atti 1,9. Devo leggere, perché lì la gente ha rivolto una domanda. Al versetto 6 del capitolo 1, quelli dunque che erano riuniti gli domandarono, Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? Loro volevano che regnasse come re, perché lui è passato alla croce, è risorto, ha mostrato che la morte e la risurrezione, allora pensavano adesso è il momento giusto. Ora leggiamo il versetto 9. Dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato una nuvola e una nuvola cogliendolo lo sottrasse ai loro sguardi. Amen. Il Signore è asceso in questo momento. Una nuvola, accogliendolo, lo sottrasse ai loro sguardi. Non sarebbe stato meglio che lui fosse rimasto sulla terra e avesse stabilito il suo regno? Ma il Signore, lo sappiamo, aveva un'altra meta, un altro scopo. Continua. E quando noi oggi parliamo del trono, quando diciamo che il Signore è sul trono, dobbiamo vedere qualcosa. E la questione principale è cosa sta facendo? Perché è seduto sul trono? Qual è la sua opera oggi sulla terra? L'opera di Dio in questi tempi? Qual è? Che cos'è? La redenzione è stata compiuta, la risurrezione è stata compiuta? Lui è asceso e ora e adesso cosa fa? Vediamo in Atti che quello che seguì dopo ci fu lo spargimento visibile dello Spirito e incominciò a edificare la Chiesa. E lo vediamo in questo modo anche in Apocalisse. Lui è questo Cristo che è lì per le Chiese. E credo che è molto prezioso se lo vediamo colui che siede sul trono non siede solo sul trono, ma colui che siede sul trono è anche colui che oggi cammina tra le chiese, che cammina in mezzo alle sette chiese e ai sette candelabri. Da un lato ha una posizione in cielo, ma dall'altra parte, su questa terra, lo vediamo nella sua opera. E lì lo vediamo in modo particolare tra le chiese. Forse qualcuno può leggerlo? In Apocalisse 1, versetti 10 e 11. Amen. Fui rapito dallo Spirito nel giorno del Signore e udì dietro a me una voce potente come il suono di una tromba che diceva: quello che vedi scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese, a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatiri, a Sardi, a Filadelfia e Laodicea. E io mi voltai per vedere chi mi stava parlando. Come mi fui voltato, vidi sette candelabri d'oro. E in mezzo ai sette... No, fino a qui. 12. Non vogliamo parlare molto di questo, ma il figlio dell'uomo, che vediamo qui, si trova in mezzo ai sette candelabri d'oro. E quando Giovanni si voltò, vide dapprima i sette candelabri d'oro. Non è strano? Cosa vuole mostrarci il Signore? Vuole mostrare se stesso, questo è meraviglioso. È importantissimo. Quando leggi Apocalisse e non vedi il Signore, allora abbiamo un problema. Ma secondo Apocalisse 1, se non vediamo le chiese, abbiamo pure mancato Cristo, perché vanno uno mano nella mano a mano. Cristo e i sette candelabri d'oro. Non puoi separarli. Questa è la sua opera oggi qui sulla terra. E possiamo continuare a leggere per vedere in che modo la sua morte, la risurrezione e l'ascensione sono in stretta relazione con l'edificazione della Chiesa. Non puoi separarli, sono legati in modo inseparabile. Tutto quello che è scritto possiamo sperimentarlo individualmente, la sua morte è per noi la nostra redenzione, la risurrezione, in modo che noi sperimentiamo la risurrezione, abbiamo la vita eterna, ma non è solo per noi individualmente, va oltre questo, va fino al compimento del suo piano con noi, con l'edificazione della Chiesa. Forse possiamo leggere Efesini 4. Quindi abbiamo sentito questa mattina che la parola è il nostro cibo e quindi dobbiamo entrare in questa parola e vedere ciò che il Signore ci dice. Efesine 4, 7 a 12. Chi vuole leggere? Magari qualcuno che ci ascolta da casa? Non penso che sia difficile. Ma a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono di Cristo. Per questo è detto, salito in alto, egli ha portato con sé dei prigionieri e ha fatto dei doni agli uomini. Ora questo è salito, che cosa vuol dire se non che egli era anche disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli, affinché riempisse ogni cosa. È lui che ha dato alcuni. Fratelli e sorelle, è meglio che uno solo legga, perché altrimenti è difficile da capire. Ricominciamo dal versetto 10. Colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli affinché riempisse ogni cosa. È lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. Amen. Predici, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della pienezza, piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo. Amen. Fino a qui. Vorremmo poter leggere tutti assieme, ma tecnicamente non è ancora possibile, quindi procediamo in questo modo. Ma siamo stati chiamati in un solo corpo e partecipiamo tutti assieme alla grazia. Lui è salito in alto. Lui è in alto e ha portato con sé dei prigionieri e ha fatto dei doni agli uomini. Coloro che erano prigionieri li ha portati con sé, per sé. Lui ha compiuto quest'opera non solo per individui, ma tutti quelli che erano stati presi prigionieri, tutti quelli che credono in Lui sono i prigionieri. Lui li ha liberati per se stesso e per la Chiesa. È salito in alto, è asceso. Che cosa significa? Se non che egli era anche disceso nelle parti più basse della terra, versetto 9, colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli. Questo lo vediamo in Apocalisse 5 anche, affinché riempisse ogni cosa, versetto 10. Lui è andato qui questa via, è sceso, e poi è risalito fino alle parti più basse della terra e poi è risalito. E per questo perché ha fatto questo? Affinché riempia ogni cosa. Ha percorso questa via per poter riempirci della sua pienezza. Ma dov'è questa pienezza oggi? Non la vediamo ovunque. Non è visibile ovunque, ma è visibile nella Chiesa. Nella Chiesa che è il compimento di colui che riempie ogni cosa in tutti, affinché i santi siano perfezionati, versetto 12, in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. Questo è ciò che compie oggi, che fa oggi. Lui vuole edificare il corpo. E i servitori, ci sono gli apostoli, ci sono i profeti, ci sono evangelisti, ci sono pastori e dottori. Ma a che cosa servono? Servono a perfezionare i santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. Tutto serve alla nostra edificazione, all'edificazione del corpo di Cristo. Ecco perché è salito fino al trono, perché potesse riempire ogni cosa e perché potesse dare ogni cosa al suo corpo. È ancora teoretico per voi, forse? Mi sono chiesto, cosa avreste preferito, che stare col Signore quando era sulla terra oppure quando il Signore è asceso? Cosa preferisci? Essere con il Signore quando ha fatto i miracoli, quando ha nutrito la gente, quando ha guarito, ma anche è andato alla croce quando è stato limitato? Oppure preferisci avere l'opera che compie oggi? Qui e adesso, ha detto una sorella. Non vorrei chiedervelo individualmente, ma alcuni magari possono pensare che era meglio a quel tempo. Se abbiamo questo sentimento, è ancora un'indicazione che abbiamo bisogno di vedere di più. Dobbiamo chiedere al Signore, mostrami la tua opera, l'opera che compi oggi. Mostrami che cosa c'è di così meraviglioso oggi. Mostrami, Signore. Perché non sei rimasto sulla terra? Perché non hai compiuto quest'opera qui sulla terra? Abbiamo una certa responsabilità, anche una necessità di vedere e di capire perché il Signore è asceso. Perché oggi, Lui oggi sul trono compie un'opera sulla terra. Qualcosa di così prezioso, ma ci manca il tempo questa sera e anche le mie parole non sono sufficienti per vedere e capire questo. Possiamo leggere molte cose, avere molti esempi di questo. Opera meravigliosa dell'edificazione del corpo, ma vi prego tutti di cercare questo apprezzamento dell'opera che il Signore compie sulla terra davanti a Lui. Cercatela. Il Signore ci ha già mostrato molto, ci ha già mostrato molte cose sul suo corpo, altrimenti non saremmo qui. Il Signore ci ha già implicati in quest'opera, ma il Signore vuole andare oltre. Ma dobbiamo comunque chiedere al Signore, Signore mostrami quanto prezioso è l'edificazione del tuo corpo. Mostrami perché oggi questa è la tua opera. Signore, se leggi, vedi che sembra che ci sia questa sola opera. Perché il Dio vivente ha una sola opera? Chiedi a un potente sulla terra di fare un'unica cosa, di compiere un'unica opera. No, lui ti dirà devo fare questo, devo fare quello, sono ingaggiato in questo, ma il nostro Dio vivente ha un'opera sola, unica. È l'opera del ministero.
Was muss das für ein Werk sein?
E che cos'è quest'opera?
Herr, zeige uns dieses Werk.
Signore, mostraci quest'opera. Mostraci la tua opera in questo tempo, in questo periodo. E quest'opera è da un lato un'opera spirituale e dall'altra parte è un'opera che si compie sulla terra. È un'opera che ha un posto qui sulla terra, non è solo in cielo, ma è qui oggi tra le chiese, nelle chiese. La chiesa a Stoccarda, ma in molte altre città anche, lui sta compiendo quest'opera. Quindi oggi i sette spiriti che sono stati mandati dal trono, i sette spiriti oggi compiono un'unica opera sulla terra, e questo è meraviglioso. Almeno fino in Ucraina, in Polonia, non so chi ci ascolta, magari voi vi dite, sono qui da solo, siamo in pochi, ma come ha detto questa mattina il fratello, i sette spiriti sono stati mandati su tutta la terra e arrivano lì dove ci troviamo. Magari in una città siamo due o siamo 15, poco importa, perché abbiamo i sette spiriti che sono stati mandati per compiere quest'opera e noi abbiamo fiducia nell'opera dello Spirito in noi. Se il Signore non fosse asceso, lo Spirito non sarebbe stato sparso. Se lo Spirito non fosse stato soffiato nei discepoli, il Signore ha detto loro, è buono che io vada via. È una buona cosa che io ascenda. Altrimenti dovremmo andare tutti a Israele se non fosse asceso e diventato lo Spirito. Ma lui è asceso, è diventato lo Spirito e questo Spirito è stato mandato su tutta la terra. Lo Spirito compie la sua opera in ogni paese. Non è limitato lui. Lui compie la sua opera qui. E quest'opera è così concreta. Lì dove ci troviamo, dove viviamo. È bello che oggi possiamo sentire tutti online. Non potremmo invitarvi tutti. Sarebbe stato bello, ma non è possibile. Però il Signore è molto concreto in ogni luogo, in ogni città dove ci troviamo. Lì vuole rivelare la sua gloria. Lui è sul trono lì, da un lato, ma dall'altra parte, in ogni città. In ogni città lui vuole edificare la sua chiesa. E che cos'è la sua chiesa? È forse la sala delle riunioni? No, non dire vado in chiesa. Perché la chiesa non è un edificio. Che cos'è la chiesa? Non è certamente la sala per le riunioni. Che cos'è la Chiesa allora? La sua casa. Cosa dice Efesini? Leggiamo prima Efesini. Versetto 2:10. Infatti siamo opera sua. Noi siamo la Chiesa. Senza di noi, se andassimo tutti a casa,
Ansonsten hier die Halle hat mit der Gemeinde nicht mehr so viel zu tun.
La sala per le riunioni non ha niente a che vedere con la chiesa, i santi sono la chiesa. Quello che la chiesa non è qualcosa di astratto. A volte pensiamo che la chiesa è forse la riunione della domenica, o forse la chiesa è così lontana da me, o la chiesa comincia qui. È il momento in cui abbiamo fratelli e sorelle con cui avere comunione. Non è ancora sufficiente avere comunione. La Chiesa siamo noi, Efesini 4, versetto 16, qui abbiamo le giunture, l'aiuto, le giunture che forniscono l'aiuto per il corpo. Questo appartiene al corpo, quindi. Nella definizione della Chiesa due sono un po' pochi, devono essere un po' di più, ma quello che vorrei dire è che la Chiesa è qualcosa di concreto, è così personale, esattamente come i discepoli potevano rimanere e restare con il Signore e avere comunione, partecipare a questa comunione con il Signore. E poi il Signore è asceso e il Signore li ha lasciati lì. No, li ha portati con sé nella Chiesa, nel suo corpo, in modo che con Lui potessero edificare la Chiesa. Non pensiamo a che all'epoca era così bello con il Signore. No, oggi abbiamo questa opportunità di riunirci e di essere uniti assieme per l'edificazione della Chiesa. Le riunioni, quando ci riuniamo, è un luogo oggi in cui il Signore ci connette, ci collega, dove ci manda il suo aiuto, l'approvvigionamento per l'edificazione del corpo di Cristo. Lui edifica, compie la sua opera in modo concreto e pratico, qui nella sua Chiesa. E questo è molto sano, è molto ci guarisce. Sì, possiamo leggere un libro, ci sono dei libri che sono scritti bene, un libro certamente può aiutarci, ma la vita di chiesa concreta è qualcosa di diverso. Perché? Forse dici, conosco i fratelli e sorelle da tanto tempo, ho bisogno di qualcosa di nuovo. Forse leggo un libro e lì ho trovato qualcosa magari, ma il libro, quando l'hai rimesso nella libreria o non ti edifica. Oppure guardi un film o guardi un documentario, una spiegazione, naturalmente può essere giusto, ma a volte non lo è, ma potrebbe essere una buona cosa. Ma alla fine sei edificato? La persona che ha parlato è edificata con te? No. Intercede per te? Può aiutarti? Può nei bisogni quotidiani? Può approvvigionarti con quello di cui ha bisogno? O darti magari una dottrina molto buona, che è giusta, ma non sei edificato.
il corpo è così meraviglioso, è così pratico, concreto. A volte abbiamo delle mancanze, vediamo leggendo quando il Signore ci dà la luce e vediamo che ci sono cose che non vanno. Ma quando siamo edificati con i santi, e poi quando mi riunisco magari vedo sempre che il fratello accanto a me ha bisogno di più salvezza, ma poi vediamo che anche noi abbiamo bisogno di così tanto salvezza, e questo è anche per l'edificazione. Ho bisogno di più spirito, di salvezza, ho bisogno di amore per il fratello che siede accanto a me. Magari non è così allenato come lo dovrebbe essere, ma ho bisogno di amore per lui. Ma con lui devo essere edificato. L'edificazione del corpo di Cristo è qualcosa di completamente diverso di quello che sentiamo, è qualcosa che il Signore ci dà. Siamo aiutati dalle giunture e riceviamo l'approvvigionamento da loro. E poi il Signore ci sia misericordioso affinché apprezziamo questa edificazione. E anche il fatto di essere santificati. La parola ci santifica, ci rischiara. Magari dopo di me viene un fratello che completa qualcosa. Magari dico qualcosa che non è proprio giusto. Ma quello che voglio dire è che il corpo, nel corpo, la parola è completa. Tutto è messo alla prova, tutto è rivelato. Nel corpo tutto è rivelato e messo in luce. Abbiamo spiegato bene, abbiamo letto dei versetti meravigliosi. Ma poi tutto è rivelato nella Chiesa. Signor Gesù. Vogliamo qualcosa che è bene per il corpo, che è prezioso per il corpo, per l'edificazione del corpo di Cristo. Signor Gesù. Leggiamo ancora la fine del brano. 14 a 16. Efesini 4, 14 a 16. Affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma seguendo la verità nell'amore cresciamo in ogni cosa, verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da lui tutto il corpo, ben collegato, ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte, per edificare se stesso nell'amore. Amen. Amen. Che non siamo più sballottati. Il trono è saldo. L'agnello sul trono è saldo. il suo trono rimane in eterno, senza discussioni. Poco importa quello che succede sulla terra, il trono è saldo. Ma qui sulla terra ci sono ancora cose che ci scuotono. Ci sono onde a destra e a sinistra che vengono da destra. Ci sono venti di dottrine per la frode degli uomini, per l'astuzia delle arti seduttrici. C'è qualcosa che si muove, che ci getta a destra e a sinistra. Ci sono tendenze religiose. Alcuni credenti nella famiglia e a volte ci sono, è molto strano quello che succede. Non voglio giudicare, ma dobbiamo seguire la verità nell'amore. Non seguiamo il trend, la tendenza, ma seguiamo la verità nell'amore. La verità, dobbiamo stare nella verità. La verità è salda, rimane, non cambia. Come questa mattina c'è un libro. C'è un libro che ha già più di 2000 anni e che rimane, che è saldo. Questa parola, se la teniamo, la afferriamo, allora siamo anche noi così saldi. E specialmente la parola pura, la parola purificata, la parola purificata. E questa parola ci porta alla meta, ci aiuta fino al compimento, esattamente come Apocalisse ci mostra ogni cosa fino alla Nuova Gerusalemme. Così questa parola di verità ci porterà fino al compimento. Non abbiamo bisogno di altre cose, ma atteniamoci a questa parola della verità nell'amore. Non è meraviglioso? La parola nell'amore. Rimaniamo, seguiamo. Il Signore vuole guadagnare qualcosa in noi in modo che amiamo la parola, che non sia più un argomento, che non sia più una fonte di conoscenza, ma una verità nell'amore. La verità è buona per l'edificazione che ci rende così saldi. Che agisce in noi e produce qualcosa che rimane, che dura e che rimane fino alla fine. Questo è meraviglioso. E non dovremmo lasciarci sballottare. Magari quello che hai visto e sentito dici non è male, però sai che qualcosa non è proprio giusto. E adesso? Questa mattina abbiamo sentito parlare del lievito e vorrei di nuovo menzionarlo. Il lievito è qualcosa di bello. Quando tu compri pane lievitato, non è di lievito, è solo una parte, la maggior parte è di farina, è fatta con farina. Non puoi dare solo lievito a qualcuno perché non ha gusto. È acido e non va bene per essere nutrito. Lievito può funzionare, può avere uno scopo solo se è mescolato con la farina. Quindi se posso formularlo così, abbiamo bisogno di farina, altrimenti non puoi avanzare. Quando questo lievito è mescolato con la farina, allora diventa, la farina diventa un pane lievitato. E il Signore, così con la parola, il Signore dice: dobbiamo allontanare il lievito dei farisei. Tu dici: ah, ma è solo poco, è poca cosa. E forse è poco, hai ragione, ma un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Perciò dobbiamo seguire la verità, afferrare la verità nell'amore. Così cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. E vorrei dire, perché è anche un pericolo, anche se minimo, poco, però è un vero pericolo per la Chiesa. Quindi dobbiamo fare attenzione. Quindi Paolo dice: non lasciatevi sballottare a destra e a sinistra, ma dobbiamo rimanere santi. Dobbiamo proteggerci anche da queste minime influenze. Dobbiamo rimanere attaccati al capo e parlare la verità nell'amore. Lui non è solo sul trono, ma anche qui sulla terra lui compie un'opera meravigliosa con noi. Vorrei fermarmi qui e così potete continuare.